Digit Radio, Italia News. L'Italia in diretta.
Benvenuti dalla redazione per questo nuovo appuntamento settimanale del Digitour di digitradio.it, servizio web di informazione da leggere, da ascoltare, da vedere. Questo Digitour lo apriamo con la Sicilia e i due servizi per la BIT, Borsa Internazionale del Turismo a Milano, Lucio Volo e Alberto Mazzone.
Il modello Sicilia ha riscosso grande successo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che ha da poco chiuso i battenti. Le cifre snocciolate dal Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, sono tangibili. La crescita del turismo nell'isola viene confermata dai dati emersi nel corso del 2024, testimoniando questo cambio di passo. A trarne giovamento di questo trend positivo anche le piccole realtà, come le strade della ceramica siciliana, che mette insieme 6 comuni in rete attraverso un sinergico coinvolgimento, cercando di creare una nuova rete di turismo per ritrovare lo slancio necessario per questo comparto in cerca di una svolta. E per tale motivo che 6 centri dell'antica tradizione ceramica come Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca si sono messi insieme per dare il via ad un percorso non solo per mettere in rete questa realtà, ma anche per incentivare il turismo 12 mesi l'anno. Una ghiotta occasione per valorizzare e rilanciare la tradizione secolare della ceramica e far conoscere i nostri borghi e le nostre bellezze. Per Digit Radio, Lucio Volo.
Alberto Mazzone dalla redazione di Catania. Anche quest'anno a Milano, dall'8 al 10 febbraio, si è svolta col successo di sempre la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Analizzando i dati dell'anno trascorso per verificare lo stato di salute del settore, è emerso che l'Italia continua ad essere una meta privilegiata. E tale risultata essere anche la Sicilia, perché l'incremento delle presenze turistiche nel 2024 rispetto all'anno precedente è stato del 4,2%, con un aumento particolarmente marcato della componente straniera. Inoltre sembra consolidarsi la tendenza a visitare la nostra isola anche in periodi diversi da quelli che caratterizzano il flusso turistico cosiddetto balneare, perché grazie alla mitezza del clima in ogni stagione è possibile godere del suo patrimonio artistico-culturale, dei musei, dei siti archeologici, ma anche della natura, dei mercati e della straordinaria gastronomia. La Sicilia di fatto in ogni stagione affascina e sorprende anche con eventi e spettacoli proposti in un ampio calendario che comprende tutti i periodi dell'anno. Non c'è dubbio. Il turismo culturale rappresenta l'occasione per riempire sia gli occhi che l'anima. E la buona notizia è che l'arte e la cultura non giovano solo allo spirito, perché uno studio condotto da un gruppo di ricercatori inglesi ha proprio dimostrato che allungano pure la vita. E allora, perché non approfittarne? Dalla redazione di Catania di Digit Radio Italia News, un cordiale saluto da Alberto Mazzone.
Si è parlato molto della festa di San Valentino e in queste ore sentiamo il servizio da Roma.
Digit Radio Italia News, dalla redazione romana Leila Tavi. San Valentino è una festa relativamente recente nell'Europa centrale orientale che si è diffusa dopo il crollo dei regimi socialisti. In Slovacchia, se da un lato la Chiesa Cattolica ha favorito la diffusione del culto di San Valentino come patrono degli innamorati, dall'altro il carattere laico della festa ha portato a celebrazioni ispirate a modelli occidentali. Oltre alla cortina di ferro, si è sciolto il gelo nel cuore dei duri slovacchi. E in questo giorno gli innamorati si scambiano regali, scatole di cioccolatini, biglietti d'amore, vanno a cena nei ristoranti, si organizzano eventi culturali a tema e feste, balli, nonché serate in discoteca. Tutto forse troppo legato al consumismo, a scopo commerciale per un paese e per un'area che per più di mezzo secolo ha celebrato i valori del comunismo. Tuttavia, a partire dal 2000 sono emerse anche celebrazioni non commerciali nelle città slovacche, organizzate dalle amministrazioni locali per offrire alle coppie un modo originale di esprimere il proprio amore. A Bratislava, la capitale, gli innamorati possono scambiarsi un bacio nelle sale storiche del municipio, mentre a Prešov il municipio offre alle coppie una torta gigante ogni anno. Un'altra iniziativa che unisce la festa degli innamorati alle tradizioni locali è l'evento Bevi un bicchiere di buon vino a San Valentino, promosso dai viticoltori di Racia, un quartiere di Bratislava con una forte tradizione vinicola. Un'altra importante iniziativa a scopo di beneficenza è la goccia di sangue di San Valentino, promossa dalla Croce Rossa per incentivare le donazioni. Digitradio Italia News, dalla redazione romana Leila Tavi.
La giornata del risparmio energetico in Veneto con una iniziativa in una mostra storica.
Digitradio Italia News da Verona, Elisabetta Cassano. Oggi vi parlerò di due iniziative in Veneto per la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Bisognerà affidarsi alla lista d'attesa per la notte al Museo Archeologico Nazionale di Verona in programma il 16 febbraio. In occasione della 21ª edizione di M'illumino di meno. Con il regolare biglietto d'ingresso, i visitatori potranno fare un'esperienza particolarmente coinvolgente al buio, seguendo la luce di poche torce a LED. Dal buio, illuminati singolarmente, riemergeranno i reperti archeologici della preistoria. Una visita guidata che diventa momento di consapevolezza storica e sociale, ricordando come nel passato le tenebre avvolgevano ogni cosa, anche l'arte. Evento a basso consumo energetico dall'elevato valore. Per partecipare attivamente all'iniziativa M'illumino di meno basterà seguire anche altri suggerimenti come riscoprire romanticismo, organizzando una cena a lume di candela con piatti antispreco e ingredienti a basso impatto. Per gli amanti del tech, condividere le risorse dal wifi al car sharing. Anche gli appassionati di fotografia potranno dare il loro contributo alla giornata. Il Comune di Vicenza, infatti, in collaborazione con il fotoclub Il Punto Focale, propone l'open call tra ombre e chiarore. I partecipanti, residenti nella provincia di Vicenza dai 18 anni in su, dovranno inviare al massimo 3 scatti che mostrino come le attività quotidiane si possano svolgere limitando l'uso della luce artificiale. Possono aderire professionisti e fotografi amatoriali. L'iniziativa sarà aperta dal 16 fino al 28 febbraio e le opere migliori scelte da un'apposita commissione saranno esposte in occasione di iniziative ambientali e diffuse attraverso i canali social del Comune di Vicenza e del club Il Punto Focale. Digitradio Italia News da Verona, Elisabetta Cassano.
ABIO, acronimo conosciuto in tutta Italia, molto vicino al mondo ospedaliero. L'intervista.
Mattia Frizzera per Digitradio Trento, siamo con Luciana Bontempelli che è presidente dell'associazione ABIO. Che cosa fa ABIO?
ABIO contribuisce all'umanizzazione dell'ambiente ospedaliero per bambini e adolescenti che vengono ricoverati.
Da quanti anni c'è ABIO?
ABIO esiste dagli anni 70, è nata a Milano e poi si è diffusa un po' in tutta Italia. Al momento sono 51 le associazioni territoriali, di cui anche ABIO Trento fa parte.
Quali sono le ultime cose importanti, le ultime attività che avete fatto a Trento?
Le ultime attività, a parte un corso di formazione che si è concluso un paio di mesi fa e ora stiamo, diciamo, preparando 10 nuovi tirocinanti al servizio attivo in reparto, sia a Trento che a Rovereto.
Quanti sono i volontari?
Al momento sono circa 45, compresi gli ultimi 10 entrati.
E voi avete messo in piedi tutta una serie di collaborazioni, ad esempio con l'Aquila Basket e con tanti enti locali?
Sì, Aquila Basket è veramente un alleato prezioso per la nostra realtà, perché ci dà visibilità, ogni anno ci dedica una partita ed è la squadra, insomma, di Serie A di Trento ed è importante, insomma, questo. E non solo, ci fa proporre un progetto e ci sono una serie di aziende che sostengono diverse associazioni di cui ABIO fa parte e a Natale sceglie uno dei progetti, una di queste aziende e lo finanzia.
E cosa dicono i genitori dei bambini che andate a trovare in ospedale?
Diciamo che questo è l'aspetto più bello, più premiante della nostra attività, perché il grazie del genitore che ha ricevuto un sollievo perché hai fatto una piccola sostituzione, perché sei riuscito a distrarre, diciamo, dal dolore il bambino che ovviamente si trova spaesato in un ambiente che non riconosce come proprio e la paura che gli viene anche un po' trasmessa dal genitore che è preoccupato, che sta vivendo un momento di difficoltà.
Chi volesse darvi una mano, come lo può fare?
Può farlo sostenendoci e facendo una piccola donazione.
Il sito qual è?
Il sito è abiotrento.org.
Grazie Luciana, Mattia Frizzera, Digitradio Trento.
Un servizio inquietante quando si parla di nucleare, dalla Toscana Francesco Sanfilippo.
La simulazione del lancio di una bomba atomica su Firenze, una visita immersiva nei luoghi della memoria di Hiroshima e Nagasaki e le esperienze degli Hibakusha, i sopravvissuti allo scoppio delle bombe atomiche. Questi i punti su cui è stata progettata la mostra Senza Atomica, trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari. La rassegna si svolge all'interno del refettorio di Santa Maria Novella, in piazza della stazione, a Firenze, fino al 23 marzo. Le continue minacce di ricorso alle armi nucleari hanno riportato al centro dell'opinione pubblica il tema della presenza e della proliferazione di tali ordigni e nel 2024 il premio Nobel per la pace è stato assegnato proprio alla Nihon Hidankyo, l'organizzazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. La rassegna ha l'obiettivo di far comprendere le conseguenze catastrofiche dell'utilizzo delle armi atomiche. L'esposizione, realizzata dall'Istituto Buddista Italiano Soga Gakkai, è itinerante. La mostra, a ingresso gratuito, rimane aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 19, mentre dal venerdì alla domenica è visitabile dalle 9 alle 20. Francesco Sanfilippo, Digitradio Italia News.
Andiamo a Varese per la 37esima edizione del Premio Chiara.
Benvenuti all'ascolto da Chiara Ambrosioni della redazione di Varese. Si è aperta la 37esima edizione del Premio Chiara, il premio letterario che celebra l'illustre scrittore varesotto Piero Chiara, che, scomparso nel 1985, fece del racconto il suo stile narrativo. Sono aperti i bandi 2025. Il Premio Chiara Editi riguarda raccolte di racconti pubblicati in Italia o nella Svizzera italiana tra il 1 maggio del 2024 e il 26 aprile del 2025. Il Premio Chiara Giovani è rivolto ai giovani tra i 15 e i 20 anni, italiani o svizzeri italiani, chiamati a scrivere un racconto originale e inedito sulla traccia luogo. Il premio Chiara Inediti è dedicato a autori di età non inferiore ai 25 anni, italiani o svizzeri italiani, che desiderano pubblicare una propria raccolta di almeno 3 racconti inediti. Sono coinvolte anche le arti visive. Da un racconto di parole a un racconto per immagini è il bando che invita a produrre un breve film ispirato a un racconto di Piero Chiara, con la possibilità di vederlo poi proiettato durante il Busto Arsizio Film Festival. Infine il premio alla carriera, che il 6 aprile sarà consegnato alla scienziata gallaratese Amalia Ercoli Finzi, al Teatro Sociale di Luino. È stata capace di contribuire alla diffusione della conoscenza dello spazio e delle missioni spaziali a un vasto pubblico. Dialogherà con lei il giornalista e saggista Giovanni Caprara, firma del Corriere della Sera. Dopo l'attenta valutazione di una giuria di lettori, l'edizione 2025 del premio si concluderà con la premiazione dei vincitori il 19 ottobre presso la Sala Napoleonica delle Ville Ponti. Da Varese è tutto. Chiara Ambrosioni per Digitradio Italia News.
Quarta edizione di Molicrom, Festival della Fotografia a Campobasso.
Un saluto dalla redazione di Campobasso, da Sonia Piano per Digitradio Italia News. Il 16 febbraio a Campobasso, la giornata conclusiva della quarta edizione di Molicrom, il Festival della Fotografia Nomade. Per l'occasione, domenica pomeriggio, al Palazzo Ex Gille è stata organizzata la proiezione del film documentario Isis Tomorrow, The Lost Souls of Mosul, realizzato dal fotoreporter Alessio Romenzi e dalla regista Francesca Mannocchi. La pellicola racconta il terrorismo islamico dal punto di vista sia dei miliziani che delle vittime ed è stata presentata alla 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia. Gli spazi espositivi di Via Gorizia hanno ospitato anche la mostra fotografica di Alessio Romenzi, dal titolo L'ultimo ballo, vite sospese al tempo della guerra. È tutto da Sonia Piano, dalla redazione di Campobasso per Digitradio Italia News.
Visita a Firenze in una mostra organizzata in Palazzo Vecchio.
Elena Maria Petrini per Digitradio Italia News, dalla redazione di Firenze. La Sala Grande, Giorgio Vasari per Cosimo I de' Medici. Nell'anniversario dei 450 anni dalla scomparsa del Granduca di Toscana, Cosimo I de' Medici, e del pittore, architetto e storiografo Giorgio Vasari, è stata inaugurata una mostra in Palazzo Vecchio, promossa dal Comune di Firenze e dalla Fondazione Muse, col sostegno finanziario del Ministero del Turismo, Fondo Siti UNESCO e Città Creative, che rimarrà aperta fino al 9 marzo 2025. Nell'occasione sarà possibile approfondire la conoscenza della magnifica decorazione del soffitto a lacunari della sala, di Palazzo Vecchio, realizzata proprio da Giorgio Vasari. La sala, sorta sul finire del 400, è oggi meglio conosciuta come il Salone del 500 e subì un significativo rinnovamento nella seconda metà del XVI secolo per volontà del Granduca, che ne promosse la decorazione in occasione dei festeggiamenti per le nozze del suo primogenito, Principe Francesco, con Giovanna d'Asburgo, e le nozze furono celebrate nel dicembre del 1565. Tra i disegni del progetto che documentano la genesi della decorazione pittorica e del grande impalcato ligneo progettati per la Sala del Gran Consiglio, troviamo la lettera di Michelangelo, nella quale indicava di rialzare le pareti di 12 braccia, ed è esattamente quello che poi fece Vasari, e le pareti della sala furono rialzate di circa 7 metri. Elena Maria Petrini, dalla redazione di Firenze, per Digitradio Italia News.
Inaugurazione di una sala d'ascolto musicale a Bologna. Il servizio.
Buongiorno da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna. Venerdì 14 febbraio alle ore 18 è stata inaugurata la nuova sala ascolto vinili della biblioteca Sala Borsa, situata in piazza Nettuno di fianco a Palazzo D'Accursio, sede storica del Comune di Bologna. La sala è stata realizzata, oltre che per facilitare la scoperta della tradizione canora, anche con lo scopo di promuovere la musica registrata come forma di arte, ma soprattutto per valorizzare il patrimonio discografico e imparare a prendersi il giusto tempo da dedicare al suo ascolto. Il patrimonio discografico custodito nella sala ascolti vinili della biblioteca Sala Borsa è costituito da oltre 20.000 vinili, fra quelli a 45, 33 e 78 giri, donati dalla famiglia del celebre duo di comici e musicisti Mario e Pippo Santo Anastaso, originari di Napoli ma adottati da Bologna a partire dagli anni 50. Gli iscritti alla biblioteca Sala Borsa possono entrare in sala ascolto vinili in numero massimo di 2 per volta, prenotando l'accesso per una sessione al giorno al banco informazioni locale oppure telefonando al numero 051 219 4400 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure al link della pagina dei servizi di biblioteca Sala Borsa www.bibliotecasalaborsa.it. Buon ascolto dei vinili da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna.
Facciamo un salto a Sanremo per il festival con 2 servizi. Il primo dalla Puglia.
Dalla redazione di Barletta Andrea Trani, Gaia Romaniello per Digitradio.
Serena Brancale, la talentuosa cantante barese, è tornata a Sanremo con il brano Anima e Core, un pezzo ritmatissimo che ci accompagnerà sotto il sole d'agosto sulle sue note pop jazz e con un mix di dialetto barese, lingua italiana e qualche parola napoletana. Dopo una pausa di 10 anni dal festival, Serena ha conquistato il pubblico con la sua energia e la sua passione. Dopo infatti il successo di Baccalà, pezzo che l'ha resa famosa in tutta Italia, possiamo dire che il suo legame con la sua terra, Bari e la Puglia, si è consolidato ancora di più. Laureata al Conservatorio Piccinni, lei ha ereditato la passione musicale dalla famiglia, insieme a sua sorella maggiore Nicole, che dirige l'orchestra per il suo pezzo sul palco di Sanremo. Anima e Core è un omaggio anche a Pino Daniele, un artista che l'ha ispirata sin da giovane per la sua carriera. Con questo brano Serena porta sul palco quindi tutto il calore e la tradizione della sua terra che sino ad ora le ha portato fortuna nella sua carriera musicale.
Dalla redazione di Barletta Andrea Trani, Gaia Romaniello per Digitradio.
Moda sostenibile dell'immagine confezionata per gli artisti che si sono esibiti.
Digitradio Italia News, dalla redazione romana Denisa Kuzik, con gli aggiornamenti sulla moda sostenibile. Durante la kermesse di Sanremo, Simone Cristicchi è tra i preferiti di pubblico e stampa per la sua canzone dedicata alla madre malata di Alzheimer. Apprezziamolo anche per la scelta dello stilista, Antonio Marras, noto per la sua attenzione alla sostenibilità e alla tradizione della Sardegna. Lo stilista integra nelle sue creazioni tessuti riciclati e materiali locali, celebrando l'artigianato della sua terra. Nella collezione Pre-Fall 2025 Among Highlands, presentata alla Milan Fashion Week a fine gennaio, Antonio Marras rende omaggio alle radici culturali della Sardegna e dei Balcani. Ispirata ad Antona, un personaggio immaginario delle montagne del Gennargentu, la collezione fonde tradizioni locali e influenze balcaniche in un dialogo di tessuti e dettagli sartoriali. I materiali maschili, come il Principe di Galles e il Piedepoule, si alternano a tessuti più delicati, come Pizzi e Jacquard, creando un gioco di contrasti tra struttura e leggerezza. Le tonalità della terra, cioccolato, cammello, caffè, si mescolano a tocchi di verde, kiwi e rosa macaron, evocando i paesaggi sardi con un'energia contemporanea. Ogni pezzo racconta una storia e l'elemento più significativo della collezione nasce da un cappello ricamato appartenuto al nonno della moglie di Marras, riportato dall'Europa dell'Est dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un dettaglio che lega passato e presente, memoria e creatività. La scelta di Simone Cristicchi di indossare una creazione di Marras sottolinea l'importanza di unire arte e moda con un approccio etico e sostenibile. Digit Radio Italia News, dalla redazione romana, a presto, Denisa Kuzik.
È tutto per il Digitour di digitradio.it. Appuntamento alla prossima settimana per gli aggiornamenti. Dalla redazione un saluto da Carlo Santella.